Il granaio della memoria.
Il 27 agosto del 1962, al microfono della RSI, parlava un pittore.
Sì, dunque, lei ha citato due volte il termine realismo ed è su questo che io vorrei aggrapparmi, tanto più che lei è molto intelligente e bravo e mi ha un po' disorientato con i termini critici della sua domanda. Realismo, cioè fiducia, amore della verità, del reale, in modo speciale della figura umana.
One Man Show o Home Orchestra, gli capitava di definirsi così. E non possiamo dargli torto. Le etichette da usare per definirlo sono molte. Pittore, illustratore, scrittore, drammaturgo, traduttore, giornalista e uomo di radio. Di chi sto parlando? Beh, del proprietario della voce che ha aperto la puntata di oggi del Granaio della Memoria, la voce di Felice Filippini. Poco fa lo abbiamo sentito esprimersi in qualità di pittore, quando nel 1962 esponeva una serie di sue opere in una mostra allestita a Villa Ciani e affermava tutta la sua fiducia ed amore per il realismo e per la figura umana.
Realismo, cioè fiducia, amore della verità, del reale, in modo speciale della figura umana. Io continuo ad amarla in un modo diverso che non rispetto a 20 anni fa, perché ho compiuto il mio cammino di modernità. Il pittore moderno deve oggi effettivamente sentire il suo tempo e io lo testimonio in questi quadri.
Se invece vi è capitato di leggere Signore dei poveri morti, scorrendo le pagine del romanzo siete entrati in contatto con il Filippini scrittore. Oppure, se tra gli anni 40 e i 60 del secolo scorso eravate tra i radioascoltatori svizzero-italiani, potreste invece ricordare la voce del Filippini uomo di radio, che è poi quello che interessa a me. Difatti, dei molti possibili Felice Filippini, inseguo tra le teche della RSI quello che ha prestato la sua voce e il suo pensiero e la sua creatività alla radio. E voglio restringere ulteriormente il campo d'indagine. Filippini alla radio è entrato come archivista musicale, si è occupato di cronaca, di teatro, è stato direttore dei programmi parlati e ancora animatore della sezione sperimentale. L'unità della RSI che dal 1945 si era occupata di dare una nuova forma radiofonica ai contenuti culturali. Felice Filippini è poi stato anche un autore di documentari. Eccolo, è il Filippini documentarista che sarà oggetto, anzi soggetto, del mio percorso d'archivio. Prima di arrivarci però, ancora alcune parole del Filippini pittore che, intervistato nel 1956, sembrava quasi imbarazzarsi delle sue molteplici identità.
Noi siamo qui fotografi del suono a illustrare colori e forme attraverso il microfono e a chiedere innanzitutto a Filippini quanti sono i quadri esposti.
Io premetterò di chiedere scusa agli ascoltatori per affliggere un'altra volta con la mia voce, ma la preghiera mi viene da un cronista e i cronisti, si sa, vanno incoraggiati su questa strada.
E noi ci scusiamo con Filippini e lo ringraziamo.
Oggetto e soggetto radiofonico nello stesso tempo. Grazie a due nastri registrati tra gli anni 50 e 60 ci siamo accostati al personaggio Felice Filippini e alla sua voce, caratterizzata da una profonda presenza al microfono. E ci siamo pure avvicinati a una sua certa concezione dell'arte e del mondo, grazie a una dichiarazione quasi d'amore per l'uomo, per il vero e per il reale, che sono poi gli ingredienti che alimentano la forma radiofonica del documentario. Entriamo allora nell'opera del Filippini documentarista. I primi frammenti sonori che ritrovo tra le teche della RSI ci immergono in un mondo da cui l'uomo però è escluso. Siamo infatti tra le sale di una mostra allestita a Milano, i cui protagonisti sono una moltitudine di oggetti inanimati. Eravamo nel 1953.
Questo mondo quasi scomparso ha preso suono solo nella nostra fantasia. Nel momento stesso che, con l'amico Filippini, varcavamo la soglia di questo singolare museo, di creature nate per dar suono e che ora si offrono alla curiosità degli intenditori e dei non intenditori. Non occorre infatti avere alcuna preparazione storico-musicale per contemplare questo primo meraviglioso esemplare di virginale che subito, entrando nella gran sala degli strumenti a tastiera, attrae l'attenzione del visitatore. Vero capolavoro di arte veneziana del Cinquecento, il cui autore gode fama di essere lo Stradivario delle spinette.
Ma ecco che... Ma certo, questo suono non appartiene più alla spinetta o al cembalo. È un clavicordo, in cui la corda, anziché pizzicata, è percossa, il che fa già pensare alla caratteristica fondamentale del moderno pianoforte, al quale però non può naturalmente essere paragonato in quanto sonorità. Lo strumento che sta dinanzi a noi è uno dei più antichi clavicordi a coda di grande estensione che si conosca. Ma il tempo vola e dobbiamo ancora ammirare molto. Questo prezioso insieme di strumenti, ad esempio, liuti, arciliuti, liuti tiorbati, chitarroni e tiorbe, e sono nomi splendenti e famosi, quelli degli artefici di questi affascinanti simboli per tante generazioni della poesia amorosa e galante.
Si pensi a quel bell'acqua che Dante trovò in Purgatorio, a Leonardo da Vinci che improvvisò dinanzi a Ludovico il Moro, così è detto testualmente, su un liuto d'argento. Strumento la cui importanza nella storia della musica è però immensa, essendo stato il protagonista del trapasso dal periodo della vocalità a quello della strumentalità.
Non è innocente la scelta del soggetto documentaristico, come non è casuale l'interesse per una mostra di strumenti musicali. Felice Filippini, oltre a essere pittore, scrittore, uomo di radio, è stato anche un collezionista, particolarmente attratto dagli strumenti meccanici e dagli automi musicali. Lo ammetteva lui stesso in un'intervista che porta la data del 20 aprile 1954.
Mi è sempre interessato studiare il mezzo con cui gli uomini si sono trastullati mediante la musica. Se la sono cioè fatta eseguire, e non da uomini ma da macchine. Non è questo il tempo forse della macchina, dei motori. Questo applicato alla musica mi dava l'opportunità, l'occasione di studiare un campo veramente strano. Sono arrivato su questi strumenti ascoltando certi organetti da fiera, detti organetti da barberia, organi da giostra, e studiando, consultando dei libri, ho visto che ve ne sono di moltissime qualità e specie. Ho visto che parecchi sono complicati da figurette che si muovono a suon di musica, danzando, veri e propri automi. E anche questa mia passione è stata sottolineata da letture del primo romanticismo tedesco, dove in seguito al diffondersi delle idee della filosofia realistica, come lei sa, l'uomo era spesso paragonato a un automa di cui un ente supremo tira i fili.
Torniamo ai documentari. Anche se un legame tra le parole ascoltate qualche istante fa e alcuni brani che ricavo da un documentario di Felice Filippini andato in onda nel 1959, a ben vedere c'è. Dagli automi musicali al fenomeno dell'automazione del lavoro, un legame lo si può ben identificare. Un tema d'attualità, quello dell'automazione, curiosamente attuale quanto lo può essere anche per noi, che viviamo a più di 50 anni di distanza dalla data di registrazione del documentario. E tra tutte le cose e le macchine automatizzate di fine anni 50, quella più intrigante era indubbiamente il calcolatore elettronico.
Da un vasto studio di Jean Maquet, pubblicato da Paris Match, togliamo questa notizia veramente impagabile. La polizia di Los Angeles dispone di un calcolatore elettronico detective che in pochi mesi ha condotto all'arresto di centinaia di malviventi.
Sta di fatto che la macchina pensante, nel farsi passare sotto le teste magnetiche i simboli delle schede, nota analogie, stabilisce ricorsi che all'uomo sono negati.
Ecco come si sollecita nella macchina la creazione di una memoria, quella memoria che in noi è sottoposta ai mille diversivi dell'umanità o della distrazione.
L'incisione di queste memorie avviene in modi molto disparati. Nel caso del sistema a carte perforate, L'incisione di queste memorie avviene direttamente dal disegno, si leggono le quote e si scrivono a macchina e praticamente automaticamente vengono realizzati i fori nelle carte perforate. Mentre negli altri tipi di memoria si legge praticamente il disegno e copiando il disegno con un pantografo si introduce direttamente l'informazione nella memoria. Quindi il lavoro di registrazione rimane molto piccolo rispetto a quello dell'esecuzione reale del modello.
Le parole pronunciate da un ingegnere nel 1959 ci permettono di misurare tutta la distanza che ci separa dal mondo descritto dal documentario. Ci voleva ancora la carta per far funzionare i calcolatori elettronici, quasi si trattasse di pianoforti meccanici e dei loro rulli o cartoncini perforati. Eppure la rivoluzione informatica è iniziata così, con dei supporti e dei lettori di memoria che ai nostri occhi appaiono rudimentali. L'approccio al tema dell'automazione di Felice Filippini non è unicamente segnato dal comprensibile interesse per gli ultimi sviluppi della tecnologia. Nella seconda parte del documentario, andato in onda tra l'altro il 1° maggio del 1959, Filippini propone ai radioascoltatori anche il punto di vista della religione cristiana e cattolica sull'automazione.
L'interrogativo presenta anche aspetti morali e spirituali. Lavorando, l'uomo adempie ad un compito capitale del suo destino. C'è da un lato la dichiarazione di Pio XII ai tecnici dell'automazione. Noi auguriamo che le aspirazioni più profonde dell'animo vengano realizzate grazie al maggior tempo libero che verrà messo a disposizione dell'uomo moderno. E c'è, dall'altro, il proverbio «L'ozio è il padre dei vizi». Abbiamo chiesto il punto di vista religioso al reverendissimo Don Cortella, arciprete di Lugano e nostro collaboratore.
L'automazione non vuol condurre l'uomo a un ozio forzato, ma, risolti gli immensi problemi economico-sociali che pone, lo vuol liberare dal lavoro meccanizzabile e automatizzabile, mi si perdoni l'orribile linguaggio, perché possa consacrarsi specialmente, non lo potrà mai fare esclusivamente, all'attività creatrice, ai compiti spirituali, che sono l'autentica vocazione umana. Dal punto di vista religioso, il fatto dell'automazione suggerisce tre osservazioni. È fatto che si inserisce nell'ordine divino, popolate la terra e assoggettatevela, e nel piano divino della redenzione e della elevazione dell'uomo. Reclama un rapido e intenso sforzo per mantenere vivace nell'uomo la fame dell'attività spirituale, al cui vertice è Dio, ed è problema gravissimo di educazione che si impone alla famiglia, alla Chiesa, allo Stato, e per fornire all'uomo il nutrimento capace di saziare questa fame. Altrimenti si avrebbe sì l'ozio forzato, padre dei vizi.
Scorrendo la lista dei documentari firmati da Felice Filippini, incontro un secondo grande tema di società, quello della fame, intesa come la fame nel mondo, un tema che chiama in causa l'economia, la politica, la giustizia sociale e che nel 1961, anno di diffusione del documentario, era pienamente materializzato dalla grande carestia che affamava la Cina. Attualità a parte, l'approccio documentaristico è originale. Filippini alterna sequenze costituite da interviste a momenti più teatrali e non manca poi di intervenire in prima persona per dire e spiegare quali siano i suoi intenti di documentarista.
Citiamo qualche data.
3000 avanti Cristo.
Carestia nella valle del Nilo.
1708 avanti Cristo.
Carestia in Egitto e Palestina.
493, 436 avanti Cristo, 6 dopo Cristo, 410 dopo Cristo.
Carestia a Roma.
450 dopo Cristo, 538, 547, dal 703 al 705, 883, 987, 1157, 1347, 1374, 1591.
L'autore di questo ciclo introduce ora lo scandalo della fame e traccia un piano del suo lavoro e della nostra protesta.
Vorrei dire quanto ci si sente imbarazzati parlando di un fenomeno di cui non abbiamo un'esperienza personale. Noi cerchiamo di costruire ipotesi sulle reazioni degli uomini ad una esperienza che non abbiamo mai vissuto, se non in qualche scampagnata, quando tardiamo a trovare una trattoria, o in montagna, quando abbiamo dimenticato a casa il picnic. Le conseguenze psicologiche della fame richiedono da noi uno sforzo di fantasia. Non è facile vivere le sensazioni di chi soffre di fame endemica. Eppure 2 miliardi di esseri umani fatti come noi, sullo stesso pianeta piccolissimo se confrontato all'universo di cui facciamo pur parte, 2 miliardi di esseri muoiono lentamente di fame.
1877.
Cina del Nord, 9 milioni di morti.
1929.
Cina, provincia dell'Hunan, 2 milioni di morti. Da 3 anni la Cina popolare conosce una grande carestia nelle regioni dello Shantung, dello Shanxi, dello Nan e del Fujian. 500.000 di soldati sono stati distaccati a lavorare la terra.
Abbiamo ideato questo ciclo come un mezzo di accostare meno retoricamente il problema più fondamentale dell'umanità. Abbiamo assistito per voi ad alcuni congressi sulla fame, abbiamo sfogliato la voluminosa letteratura della FAO, dell'OMS e dell'ONU, abbiamo trascorso alcuni giorni nella sede centrale della FAO a Roma, abbiamo consultato una piccola biblioteca di lavori specializzati.
Dopo un'escursione in 2 grandi temi di società, torniamo all'arte. Sono parecchi i documentari di filippini che se ne occupano. Uno si distingue per il suo protagonista e per il suo impianto. Iniziamo con il soggetto, dicendo che è Alberto Giacometti. Per descrivere invece l'impianto del documentario, occorre immaginarsi la seguente scena. Il pittore Felice Filippini, che è allo stesso tempo il documentarista, se ne sta seduto davanti a una tela. Dipinge o disegna un volto e allo stesso tempo riflette ad alta voce su Giacometti e in particolare sul rapporto dell'artista con il ritratto. E non è ancora finita qui. Alla voce dell'artista ticinese si alterna la voce dell'artista scultore, registrata non so dove, non saprei dirlo. L'accostamento però è efficace. Ma ho parlato a sufficienza, faccio partire il nastro.
Io sto facendo una cosa che probabilmente Giacometti non ha mai fatto, cioè cercare di fare il ritratto di un uomo.
Di fare oggi un ritratto che dia una certa soddisfazione è difficilissimo.
È un ritratto di adorazione, è un ritratto di vaticinio, è una specie di tentativo di far risuscitare attraverso l'envoûtement della pittura quella presenza particolare che aveva Giacometti e che aleggiava intorno a lui e che era la sua caratteristica più importante. Creare la presenza di un uomo non presente è faccenda di tutta la fantasia umana, del dolore, del ricordo, della memoria, dei riti magici e soprattutto in questo caso direi della pittura, perché è lo stesso, malgrado la libertà verso la somiglianza che Giacometti stesso raccomandava, il mio desiderio è lo stesso di fare piuttosto il suo volto che non quello di un qualsiasi altro abitante della Val Bregaglia o di Parigi.
Se voglio, prendiamo un esempio, fare la testa di una persona. Dunque lo scopo sarebbe di fare la testa il meglio possibile come la vedo. Ma non è per forza facendo unicamente dalla natura che ciò è possibile. Bisogna rifare le cose a memoria per rendersi conto di quello che si è visto o non visto.
Io sono davanti a una superficie bianca, mentre Giacometti non si trovava mai davanti a superfici bianche, si trovava davanti all'idea di una testa, all'impressione che in lui aveva lasciato una testa, una delle innumerevoli teste che avrà visto, era un osservatore acuto.
Se voglio fare la sua testa, lei mi posa, non la vedo che provando a farla, più la vedo più diventa difficile realizzarla. Provare oggi a fare una testa come se la vede, prima ci sono pochi che provano e in più sembra più difficile che mai. Non so perché, non ho capito ancora perché, sia quasi impossibile.
quando diceva io ho ricevuto da una testa una certa impressione, questa impressione è così importante che mi metterei a piangere, ho ricevuto questa impressione in mezzo a un silenzio fantasmagorico, allucinante, terrificante, sono sue parole, no? E questo shock ricevuto, che ha superato gli shock ricevuti dalla visione di cose d'arte, è noto che andava al Louvre in gioventù e riceveva un certo shock dalle opere. Più tardi, Zoccometti andava al Louvre a vedere gli spettatori. E così, vero, e così gli accade sempre nell'incontrare i volti umani, di meravigliarsi e di accoglierli in una specie di sovrumano silenzio. Era indubbiamente una prova, non dico di paranoia, che è troppo dire, ma una particolare felice malattia di cui era colpito. Lui vedeva realmente, provava un interesse morboso per la realtà, soprattutto il volto umano.
Fare il ritratto di Alberto Giacometti. Era questo il titolo del documentario andato in onda nel 1966. Titolo che riprendeva parola per parola un saggio sull'artista Bregagliotto, pubblicato proprio in quell'anno da Felice Filippini, che ancora una volta si rivela nella sua molteplicità, documentarista radiofonico, saggista e pittore. Eravamo partiti dal pittore Filippini. Ci siamo tornati passando dalla mediazione dello scultore Alberto Giacometti. Congediamo allora l'uomo di radio e il documentarista per restare ancora un attimo con l'artista, forse, a ben vedere, semplicemente con l'uomo. Filippini era nuovamente presente al microfono della radio giusto all'inizio degli anni Ottanta.
Io sono fuori da ogni movimento, d'avanguardia o di retroguardia, così sono me stesso, riconoscibile da un centimetro quadrato di pittura fino ai 60 metri, e quindi la mia personalità ha passato all'autore, cioè a me, uomo, ha passato un carattere di curiosità e di difficile interpretazione che si è fusa con quella di personaggio del Rinascimento o self-made man o uomo orchestra, eccetera. Da 12-13 anni, per esempio, io vivo in una pace, in un distacco dagli esseri, dagli altri, pittoricamente, penso, artisticamente, un distacco quasi totale. Non do fastidio a nessuno, non compro tutti i giovani per aiutarli, anche se non lo sanno, però non mi impongo mai, non è questione di fare così. Ho imposto la pittura, ho cercato di dilatare il messaggio che sentivo in me, nella pittura e nella letteratura. Per il resto sono diventato esteriormente un uomo tranquillo.
Parole, quelle appena ascoltate, pronunciate nel 1982, durante un'emissione diffusa dal secondo programma della RSI. Di lì a qualche anno, Felice Filippini non sarà più di questa terra. Partendo, avrà tuttavia lasciato al mondo dei vivi una moltitudine di sue tracce, disseminate tra le tele dei suoi quadri, tra le pagine dei romanzi e ancora tra i nastri magnetici conservati dall'archivio radiofonico svizzero-italiano. Siamo giunti alla fine dunque, ma non voglio che a chiudere la puntata siano le mie parole. Meglio lasciar parlare le teche, dando ancora per un attimo voce al protagonista di questo percorso d'archivio, Felice Filippini, che ci dice due parole a mo' di chiusura su un concetto che è stato il manifesto della sua vita e della sua arte, il movimento. Io sono Claudio Biffi e questo invece era il granaio della memoria.
Io cerco di rappresentare, imprigionare e restituire il movimento. Il movimento per me è tutto, il movimento anche impercettibile ma che dà vita a un quadro è la mia ricerca di base. Io non posso fare una figura ferma con le braccia incrociate, non so farla, mi rifiuto di farla, non sono capace di farla. E nelle luci, nei guizzi di luce e nelle asperità che il movimento provoca, trovavo il mio pane, l'ho mangiato e l'ho dato a mangiare agli altri per molti anni.